Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il vostro spirito.
In questa festa chiediamo che il Signore dia anche a ciascuno di noi e a tutta la Chiesa lo spirito di Giuseppe davanti al mistero della presenza di Dio.
Dal secondo libro di Samuele, al capitolo settimo, i primi 17 versetti. Il re, quando si fu stabilito nella sua casa, il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan rispose al re: «Va, fa quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te». Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va e di al mio servo Davide, così dice il Signore: forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Io infatti non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda in un padiglione. Durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutti gli israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei giudici di Israele a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele: perché non mi avete edificato una casa di cedro? Ora dunque dirai al mio servo Davide: così dice il Signore degli eserciti: io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato. Ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più e i malfattori non lo opprimano come in passato, come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo trono. Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Se farà il male, lo colpirò con verga d'uomo e con percosse di figli d'uomo, ma non ritirerò da lui il mio amore, come l'ho ritirato da Saul, che ho rimosso di fronte a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre». Natan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione. Parola di Dio.
Dalla lettera ai Romani, capitolo 4, versetti dal 13 al 25. Infatti, non in virtù della legge fu data ad Abramo o alla sua discendenza la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede. Se dunque diventassero eredi coloro che provengono dalla legge, sarebbe resa vana la fede e inefficace la promessa. La legge infatti provoca l'ira. Al contrario, dove non c'è legge, non c'è nemmeno trasgressione. Eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia secondo la grazia, e in tal modo la promessa si assicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che deriva dalla legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi, come sta scritto: ti ho costituito padre di molti popoli, davanti a Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non esistono. Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Egli non vacillò nella fede, pur vedendo già come morto il proprio corpo. Aveva circa 100 anni, è morto il seno di Sara. Di fronte alla promessa di Dio non esitò per incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. E non soltanto per lui è stato scritto che gli fu accreditato, ma anche per noi, ai quali deve essere accreditato. A noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti, Gesù, nostro Signore, il quale è stato consegnato alla morte a causa delle nostre colpe ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo primo, versetti 16-24a. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato il Cristo. In tal modo tutte le generazioni da Abramo a Davide sono 14, da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14, dalla deportazione in Babilonia al Cristo 14. Così fu generato Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati. E tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Parola del Signore. Ecco, celebriamo la figura di Giuseppe e giustamente abbiamo letto il primo capitolo di Matteo perché nei Vangeli dell'infanzia è Matteo che mette al centro Giuseppe, al centro del mistero, come invece Luca, ecco, mette al centro Maria. E difatti, appunto, il Vangelo che abbiamo letto ci racconta di Giuseppe. Ed è importante, sicuramente visibile, ecco, che per l'Evangelista la figura di Giuseppe, perché per affermare che Giuseppe, che Gesù è il figlio di Davide. Gesù è quel Messia erede delle promesse fatte a Davide, e le promesse fatte a Davide trovano forse il testo principale, proprio nella prima lettura che abbiamo ascoltato, nel secondo libro di Samuele, al capitolo settimo. E appunto consideravo, mentre anche ascoltavo, la distanza anche fra quella pagina e il Vangelo. Le promesse davidiche, le promesse fatte a Davide, hanno avuto una lunga carriera, e noi possiamo cercare di riassumerla in testa. Sono cambiate, sono state trasformate, illuminate, ecco, approfondite, sicché quello che poi è l'affermazione che troviamo nel Vangelo, da un lato è molto importante perché è collegata con le promesse antiche e quindi attesta la fedeltà di Dio, ma attesta anche il mistero di Dio, che non può essere racchiuso in una sola pagina e non può essere racchiuso neanche in una sola comprensione. Cosa avrà capito Davide? Come avrà interpretato? Cosa ha capito Samuele? Le parole ci sono, ma queste parole vengono trasfigurate. Ecco, pensavo adesso, stando solo alla tradizione davidica, che è centrale certamente nella scrittura, sappiamo che ci sono altre figure, anche nella scrittura, come fuori della scrittura, che poi vengono concentrate sul Salvatore venturo. Però, stando alla tradizione appunto di Davide, ecco, da davidica, noi vediamo che ci sono enormi trasformazioni. Pensavo soprattutto a due. Uno è Isaia, primi capitoli di Isaia che noi leggiamo per Natale, sono proprio centrati sulla casa di Davide, ma ci presentano questa figura del figlio di Davide futuro in termini del tutto nuovi, straordinari, che certamente non sono presenti nelle promesse fatte a Davide. Ricordiamo, per esempio, il testo che oggi viene recuperato, viene preso dal Vangelo, capitolo settimo: una vergine concepirà, Emanuele, e poi il capitolo nono, dove si presenta il bambino che deve nascere, con titoli divini, chiaramente divini: Dio forte, consigliere mirabile, principe di pace, padre eterno. Questi sono i nomi che indicano il mistero della presenza di questa figura ventura. E poi pensiamo, per esempio, pensavo al Salterio. È difficile riassumere il Salterio davidico, ma certamente Davide è fondamentale nel Salterio, tanto che una gran parte del Salterio viene attribuita a lui. Ma il Salterio ci presenta un Davide, ci presenta delle profezie sul trionfo di Davide, ma poi, dopo aver letto il primo Salmo, che dice praticamente che bisogna leggere il Salterio, che è molto importante il Salterio, ecco, perché è un insegnamento sulla via di Dio. Poi c'è il secondo Salmo che presenta il regno davidico, il regno del Messia venturo. Poi appena arriviamo al terzo Salmo cambia tutto, e questo dura. O Dio, quanti sono i miei nemici? Abbiamo i salmi di Davide, che sono salmi di un perseguitato, di uno che ha molti nemici, di uno che deve pregare continuamente, che deve invocare l'aiuto. Abbiamo un Davide sofferente. Ecco, già in questa tradizione è molto importante questo. Ecco, fino ad arrivare al Vangelo, ecco, letto così, mi sembra l'affermazione, così io almeno la comprendo, dell'Evangelista, dal momento che Gesù, grazie a Giuseppe, è il figlio di Davide, egli è anche l'Emmanuele. E è l'angelo che spiega a Giuseppe il significato di questa profezia misteriosa: una vergine concepirà, per spiegare la concezione virginale di Gesù, presentando il mistero della concezione virginale come il segno, come la porta che apre al mistero della presenza di Dio nel figlio di Maria. Presentiamo per l'intercessione di San Giuseppe le nostre preghiere. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Sì, affidiamo alla sua intercessione tutta la Chiesa, il nostro Papa Francesco e tutti i suoi pastori, perché il Signore conceda loro lo spirito di abbandono e di obbedienza che Lui ha ricevuto. Preghiamo. E ancora chiediamo alla sua intercessione il dono della pace, il dono della sapienza per tutti gli uomini che hanno una responsabilità nei confronti degli altri popoli, dei loro popoli, e perché tutti gli uomini di buona volontà operino per la pace. Preghiamo. Preghiamo per tutte le vittime invece della violenza, dell'oppressione, dell'ingiustizia, della guerra, della miseria, del rifiuto degli altri uomini, perché siano soccorsi dalla misericordia del Signore e dalla solidarietà dei fratelli. Preghiamo. Sempre invochiamo la presenza del Signore vicino alla nostra Martina e vicino a tutti coloro che sono provati dalla malattia e da situazioni di infermità grave, perché siano custoditi da Lui, che è il custode buono. Preghiamo.
Preghiamo ancora per Gaza, per tutti i palestinesi là, per la pace, per il futuro della Terra Santa. Preghiamo.
Preghiamo per tutti i padri di famiglia, per quelli che soffrono per i loro figli, per quelli che non se ne occupano assolutamente, per quelli che non sono in grado di fare i padri. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti quelli che portano il nome di Giuseppe, quelli che conosciamo, quello delle nostre famiglie, in particolare Giuseppe Bombarda, Giuseppe Federzoni, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Anche per mio fratello Benedetto, che oggi compie gli anni, che il Signore custodisca la sua vita, e poi anche Giuseppe, ovviamente, perché porta questo nome, che sono anche la loro comunione, il loro sostegno reciproco e la loro vicinanza. Preghiamo.
Ricordando il nostro Padre Don Giuseppe, preghiamo per la sua vita nel Signore, perché possa intercedere per tutta la nostra famiglia, ma anche e ancora più per la sapienza dei governanti e la pace. Preghiamo.
Ascolta, Dio, la nostra preghiera. Uniscila a quella dei nostri fratelli e sorelle in quest'ora della nostra unica Eucaristia, per Cristo nostro Signore.
Amen.